Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Ivano Porpora, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per raccontare...
Bentornato.
Bentornato, infatti, per raccontare questa volta di caffè. Ivano,
esatto.
Porpora, autore del libro Nero e Bollente, autobiografia del caffè, pubblicato da UTET, con una copertina tra l'altro che è veramente molto bella, vero Ivano Porpora?
Sì. Guarda, abbiamo parlato giusto l'altro giorno appunto al carcere di Fossano, nelle pre-chiacchiere ci siamo detti che ho portato il libro in carcere l'altro giorno e... ho raccontato di come sia molto affezionato alla copertina, perché in fin dei conti se la osservi è spaccata in due, quindi ricorda quasi due lati della nostra vita, due lati della nostra giornata, del nostro modo, anche se ci pensi, di concepire il caffè. Poco fa hai detto la pausa, ci vuole ogni tanto una pausa, è anche vero, ma a me piace pensare, mi è piaciuto pensare all'interno della compilazione del libro, poi interrompimi se divago troppo perché
prego,
sono
prego.
Un divagatore folle, mi è piaciuto pensare che il caffè non sia esattamente una pausa all'interno delle nostre attività e all'interno della nostra vita, ma quasi sia il ritorno alla vita, quindi come tutte le attività che in qualche modo ci riconducono alla vita vera, alla passione, al rincontro con i sensi, alla ricongiunzione con tutti e quattro, diciamo così, gli elementi della nostra vita, quindi la spiritualità, l'anima, la sensorialità, il corpo, è uno di quei momenti nei quali siamo davvero noi stessi, come nel momento della sigaretta. Io sono non fumatore, ma sono un convinto assertore della bellezza del momento della sigaretta, come il momento dell'amore, come il momento del vino e del cibo e del sonno. Sono tutti momenti nei quali siamo davvero profondamente noi stessi, quindi mi piace pensare che non siano esattamente le pause, ma che le altre occupazioni, a volte frenetiche, a volte meno, siano quelle le pause, e il caffè sia invece un ritorno a casa.
Sono le 10:38. Ivano Porpora, quanti caffè hai preso oggi?
Questa domanda mi mette sempre in difficoltà e non so mai se mentire o se dire la verità. Diciamo la verità, credo che questo sia il quarto, quello che sto bevendo in questo momento.
Ahimè, sto perdendo perché sono appena a tre caffè. Comunque, entriamo sorseggiando un caffè in questo libro, che è un libro mondo. Questo, autobiografia del caffè, ma no, gli ascoltatori devono pensare che questo non è un libro tecnico che va nella discussione tecnica delle cose, degli aspetti, ma entra veramente con una grande emozione, soprattutto con leggerezza e nello stesso tempo profondità all'interno del chicco del caffè e della bevanda del caffè e soprattutto all'interno dentro di noi. Per scrivere questo libro, Ivano Porpora confessa che ha bevuto indicativamente 500 caffè. Sono pochi?
In realtà è una menzogna. All'interno del libro lo dico, che a volte le menzogne sono estremi indicatori di verità. Nel senso che per scrivere il libro probabilmente avrò bevuto 1000 caffè, Però se vogliamo dirci ancora più a fondo la verità, ancora più forte, avrò bevuto tutti i caffè della mia vita. Non lo dico per, diciamo così, per fare effetti stupidi, non fanno parte né del mio cammino di vita né della mia forma di pensiero, è perché semplicemente il caffè, il libro, un lapsus interessante, è una sorta di raccolta di tutto quello che ho scritto, letto, pensato, ragionato, a volte semplicemente vissuto, e che si racchiude in, sì, hai ragione, pochissimi dettagli tecnici, nel senso che c'è l'ovvia indicazione che il caffè più diciamo così, più bevuto e più diffuso è l'arabica da una parte e la robusta dall'altra, con le zone di provenienza, c'è l'ovvia indicazione di come si fa un caffè fatto bene, e con la scoperta da parte mia che in realtà noi sistematicamente ci facciamo un caffè fatto male, intendo anche con la moca, non necessariamente in altri modi. Ci sono piccole curiosità sul caffè, anche grandi curiosità, nel senso cose che quando le ho scritte e sono andato a controllarle, ho dovuto ricontrollarle perché mi hanno colpito, nel senso che non pensavo fossero reali. I 500 caffè sono i 500 della stesura finale, e appunto per dichiarare un numero, diciamo così, digestibile di caffè, nel senso che sono 5-6 al giorno. In realtà nel periodo di stesura più fitta ne bevevo tranquillamente 10 e sto anche stando basso. È una cosa sana e giusta? Io credo che facciamo tante cose che non sono sane e non sono giuste nella nostra vita. Credo che ci ricorderemo sempre, per tutta quanta la nostra vita, i momenti nei quali abbiamo bevuto tanti caffè, i momenti nei quali ci siamo dovuti tenere su a forza, a volte anche semplicemente per assumere dell'acqua, un'altra cosa che ho scoperto e che mi ha colpito, che a volte noi beviamo tanto caffè semplicemente perché il nostro corpo ci sta chiedendo, per stare in piedi, per svolgere le sue funzioni, ci sta chiedendo assunzione di acqua. Quindi noi pensiamo che diciamo così, la scossa ci stia venendo in quel momento dalla caffeina, mentre invece in realtà magari è totalmente assuefatto la caffeina, semplicemente dice fammi bere un po'. E i caffè, come ti dicevo, saranno stati 1000, perché sia per questioni appunto temporali, nel senso che l'estensione della stesura è stata più ampia, sia perché sono stati di caratteristiche diverse, bevuti in città diverse, quindi non soltanto a Milano dove vivo, ma a Viadana dove vive mia madre, in provincia di Mantova, a Napoli, la città di provenienza di mio padre, negli Stati Uniti, insomma in tutti i posti in cui sono stato negli ultimi 10-11 mesi.
E a proposito,
ho steso il libro.
A proposito di posti, mi trovavo giusto a Torino, no? Venerdì, e tra una pausa e l'altra di un appuntamento sono andato al bar e leggendo, portando avanti il libro per terminare poi la lettura per la conversazione di oggi, mi imbatto in una cosa molto bella tra le tante in questa autobiografia del caffè, che mi ha fatto gustare il caffè da quel giorno, cioè da venerdì, in forma diversa. Cioè a dire, ogni volta che noi prendiamo un caffè è come se noi avessimo dentro quella tazza 25 fiori. Ora, io quando ho bevuto il caffè, poi sono andato a pagare, ho raccontato questo alla ragazza della cassa, il proprietario quasi sembrava che io tacchinassi la cassiera, però avevo il bisogno di condividere questa cosa, perché non è un effetto solo, per così dire, romantico, bello, no? Perché è vero soprattutto.
Ma tutto ciò che è vero è bello e romantico, se ci pensi. Tutto ciò che è vero ci riconnette con una forma di vita che spesso abbiamo dimenticato, lasciato da parte, o della quale non abbiamo compreso la rilevanza, compreso l'importanza. Giusto ieri parlavo con la mia compagna del fatto che sono un grande amante della revisione, quindi mi rivedo film, mi rivedo puntate di serie TV, mi riascolto canzoni, ascolto canzoni in cover, perché nella ripetizione, se ci pensi, ti riassapori in un modo diverso quello che hai assimilato. E anche in questo caso è bello ascoltare, ripetere, risentire, perché è una la riproposizione di un qualcosa che magari non avevi capito. Il caffè, hai detto giustamente, viene da 25 fiori, nel senso che ogni fiore della pianta del caffè sostanzialmente produce due drupe. Le due drupe sono le due ciliegie e da ognuna delle quali proverrà il chicco di caffè che ne è il seme. Quindi 2 per 25 fa 50 chicchi di caffè, che sono il contenuto di una tazzina. È una cosa che io trovo meravigliosa, anche perché è un contatto che ci perdiamo continuamente fra il mondo della produzione e il mondo della assimilazione, ma anche del godimento, nel senso che berti la tazzina di caffè ti fa bere un qualcosa del quale molto spesso non sai neanche. Il chicco di caffè lo abbiamo riproposto tantissime volte nella nostra cultura, però è un chicco, se ci pensi, già tostato. Moltissime persone non sanno che esistono le ciliegie del caffè, che è semplicemente il gradino prima. Quindi riconnettersi a questo è un sentirne la profondità, la rilevanza, capire che c'è un mondo che ti ha portato a tutto quello che in questo momento stai sorbendo.
Ha messo il caffè nella tazza, ha messo il latte nella tazza del caffè, ha messo lo zucchero nel caffè latte, con un piccolo cucchiaino ha girato il cucchiaino, ha bevuto il caffè latte e poi ha riposto la tazza senza parlarmi. Questo è Jacques Prévert, Déjeuner du matin, sì. Questa poesia di cui ho letto una piccola parte malamente da me tradotta, però dà proprio il senso, no? Anche del caffè come relazione. Qui la relazione era il silenzio, no? Senza parlarmi, cioè c'è questa persona che si prende il caffè e gira il caffè, il cucchiaino nella tazza, e sembra quasi che in questa poesia ci sia una telecamera che induci piano piano, no, lentamente, in un rallentatore video, a far vedere questo movimento ancora più lento, per rendere ancora più pesante questa situazione. Ha riposto la tazza senza parlarmi. Ecco, mentre il caffè è relazione, è parola condivisa, ma non solo.
Ma è anche silenzio il caffè. È ogni tipo di rapporto, nel senso che se ci pensi scambiamo tantissime parole intorno al caffè, o relative al caffè, o che hanno il caffè come tramite. Mi ha impressionato, molte persone mi hanno detto: ma quante citazioni hai messo all'interno del libro? Io ho pensato: non è quante citazioni ho messo, quante citazioni ho dovuto togliere dal libro perché fosse possibile creare una sorta di fil rouge fra tutto il materiale e un fil rouge che indicasse in qualche modo per quale motivo il libro è stato scritto. Perché qui c'è Prévert, da altre parti c'è, che ne so, ovviamente Quentin Tarantino. Ho tolto una citazione che era abbastanza scontata di Fight Club, nel senso che in Fight Club in ogni inquadratura c'è una tazza di caffè di Starbucks. Ho messo citazioni di Filippo, che curiosamente erano entrate a far parte anche del libro precedente, quindi mi sono ripetuto in qualche modo, perché De Filippo in qualche modo strano c'entrava con gli scacchi e in qualche modo molto meno strano c'entra col caffè, nella nota scena di Questi fantasmi. Ho messo citazioni di Troisi, di tante altre persone, ma noi intorno al caffè veramente articoliamo la nostra vita. Una persona, un attore che abbiamo avuto in Italia e che questo elemento lo conosceva molto bene, era Massimo Troisi, nel senso che se ti guardi i suoi film, diciamo, più noti, non esiste film nel quale in qualche modo non ci sia il caffè. Se ricordo bene, è una citazione che non sono andato a ricontrollare, ma mi viene in mente in questo momento mentre parlo, l'ultima scena di Non le vie del Signore sono finite, ma di Pensavo fosse amore, invece era un calesse. È sicuramente una scena che si svolge nel bar e credo che sia una scena che si svolge davanti a una tazzina di caffè, così come il rapporto con Giuliana Desio in Scusate il ritardo era tutto quanto articolato intorno a tazzine di caffè, alla tristezza di una moca da uno. Cioè, è una quando l'editore, perché è stato di fatto l'editore che mi ha proposto di scrivere un libro sul caffè, mi ha detto: ma perché non ne parli, visto che sei uno che ne beve così tanti? E io mi sono trovato quasi in crisi, perché ho pensato, toglierei quasi, perché ho pensato: ne bevo tanto, ma che ne so io del caffè? E quindi il lavoro maestoso in termini di difficoltà, ovviamente intendo, è stato più che altro cercare di sancire da quale punto di vista partire, perché tecnicamente mi ritengo niente più che un principiante, cioè non sono mai stato in una piantagione, ne so poco, come ti dicevo ne ho bevuti tanti, ma quello non è una condizione sufficiente. L'unica cosa che potevo fare, e che è quella che ho anche dichiarato, è cercare di capire qual è il rapporto tra il caffè e il mondo. E allora lì, compresa quella poesia di Prévert, che è una delle poesie, pensa, che più mi avevano colpito, quando le avevo prese nella libreria dei miei, e avrò avuto 8-9 anni.
Era già scritto.
Sì,
vestito della tazzina.
Esatto, presi questa poesia e mi sembrò stranissima, perché dissi: come fa una poesia a parlare di caffè, che è una cosa che papà e mamma bevono sempre, e a essere comunque configurabile come poesia? E in realtà poi nel passare del tempo certe cose te ne accorgi e le raccogli.
E veniamo adesso a parlare del caffè, proprio tenendo conto di quello che diceva poco fa Ivano Porpora, del ricordo di casa, no? Papà e mamma che prendono il caffè entra in una poesia. È molto particolare quando incontriamo De Crescenzo, un altro amante del caffè, che dice che il caffè suggerisce la prossimità, no? Come scriveva Ivano Porpora, e De Crescenzo parla spesso del caffè. Invece che dire a un altro uomo ti voglio bene, storicamente gli dici ti offro un caffè. Ora, io ho trovato questa cosa bellissima, no? Perché è una frase anzitutto di un'eleganza straordinaria, no? Qual è l'eleganza migliore di parlare d'amore senza parlare d'amore? Attraverso,
esatto.
Attraverso la tazza di un caffè, per esempio.
Ma totalmente, tra l'altro mi ricorda moltissimo l'ultima frase che hai detto, un altro libro molto bello, è di Skloski, questo autore e critico russo, che scrive un libro meraviglioso, si chiama Zoo o lettere non d'amore, che sono lettere scritte a un'amata nella quale deve dichiararle il suo amore non parlandole d'amore, perché lei gliel'ha proibito. E De Crescenzo si accorge con la giusta eleganza che gli riconosci, si accorge che gli uomini hanno una sorta di ritrosia a parlare d'amore, a parlare d'amicizia, a parlare di sentimenti, a dichiararli, anche perché dichiararli, se ci pensi, è l'amore, l'amicizia e il sentimento, io sono convinto che siano un po' come il silenzio, e quando c'è un detto che dice: quando lo nomini non c'è più, in realtà è un indovinello, quando mi nomini non ci sono più, è il silenzio. E la stessa cosa vale per il sentimento. Allora, dire ti offro un caffè è un esborso economico sostanzialmente nullo, è un euro al bar, 1,10 euro da qualche altra parte, se è con la moca è quasi sostanzialmente ammortizzato dal costo del caffè che già si sarebbero fatti, ma è un atto di amore, perché non stai dicendo alla persona ti dedico un euro, stai dicendo alla persona ti dedico il mio tempo, e soprattutto in questi tempi, scusi il gioco di parole, nel quale tutto è in qualche modo monetizzabile, in tutto ha in qualche modo un valore, e in cui una riflessione sulla quale mi sto perdendo molto, il momento in cui l'intelligenza artificiale in qualche modo si sta sostituendo anche alle nostre capacità artistiche. Se stai seguendo un pochino le cose, vedi che propongono illustrazioni fatte molto bene, copertine fatte molto bene. Ci sarà un momento nel quale le intelligenze artificiali, che già ci battono a scacchi, scriveranno dei libri meravigliosi. E allora noi dobbiamo cercare di capire la cosa, secondo me, più importante, che è: se l'uomo si contrae a causa dell'intelligenza artificiale, cioè se faremo la fine del rinoceronte, che è arrivato le macchine con i corni, il rinoceronte non serve più, oppure se in qualche modo trarremo ancora un qualche senso, e mi sto chiedendo che senso avremo, e forse il senso che avremo sarà proprio non voglio buttarla in poesia, perché è un ragionamento credo talmente tanto poetico che non vuole diventare, diciamo così, pieno di cliché, ma il nostro valore sarà anche e soprattutto nel tempo che ci dedicheremo, nell'orgoglio del poter dire del bambino che dice: è vero, questa non è la Mona Lisa, ma questa l'ho fatta io. E noi diremo: è vero, questa non è l'opera meravigliosa che ha fatto l'intelligenza artificiale, ma questa l'abbiamo concepita noi, l'abbiamo fatta noi. E un'intelligenza artificiale è una cosa che almeno ancora non potrà fare, sarà dedicarci del tempo con l'esclusività che ancora ci contraddistingue.
E quindi dobbiamo credere ai giorni, alle ore, ai minuti, no? Come ci ricorda.
Che frase!
No? Che frase, Cesare Pavese.
Che frase!
Una lettera a Bianca Garofi, e le lettere di Pavese sono straordinarie, veramente. E questo credi ai giorni, alle ore, ai minuti viene poi ripetuto nel corso di questo libro, perché ci sono dei momenti particolari, no? Come una canzone di Conte e poi altre cose che lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori nel creare questa autobiografia del caffè, che in sostanza è l'autobiografia di chi sta leggendo il libro, ovviamente se legge, se beve anche caffè. Ma Ivano Porpora, che tipo di caffè preferisce?
Ma Ivano preferisce il caffè nelle sue declinazioni, viene da dirti questo, nel senso che allora io ho rapporti con col caffè privilegiati per motivi affettivi, nel senso che ci sono proprio delle marche che per me hanno un valore affettivo importante. Una la cito, ho scoperto dopo tantissimi anni che il caffè si chiamava Passalacqua, ma per me era il caffè dell'Indianino, perché era il caffè che beveva mia nonna e che c'ha sulla latta un indiano che si lecca, un bambino indiano che si lecca i baffi.
E lo racconti anche per l'appunto in questo libro.
Esatto, e poi ho diversi momenti di caffè, nel senso che uno dei miei caffè preferiti è quello del mattino. Io mi sveglio alle 6 per tutte le mattine per studiare a scacchi, è una mia passione della quale mi sono sempre vergognato fin quando non ho scritto un libro sugli scacchi. Allora ho detto: vabbè, lo possiamo dire senza sembrare, come dire, degli invasati. Quindi la mattina metto la sveglia per le 6, mi alzo, mi faccio il mio caffè e metto davanti la scacchiera a studiare gli scacchi. Quel primo caffè è totalmente per me, è il momento mio di godimento, di bellezza pura, perché è una cosa difficilissima da raccontare, il godimento nel momento in cui il godimento lo racconti, se non c'è una, diciamo così, una sovrapposizione sensoriale. Ma mettermi lì a bere il caffè e guardare le mosse che faceva Fischer, che faceva Tal, che facevano tanti altri, o fanno tanti altri scacchisti adesso, è il puro godimento estetico. Poi c'è un altro caffè che è per me molto importante, che sembra da ragazzino viziato, ma è quello che mi può essere portato a letto, nel senso che ogni tanto la mia compagna mi porta a letto il caffè, può capitare, non capita spesso, ma può capitare, e per scherzo quando vado da mia madre le mando sempre messaggi con la tazzina del caffè, che vuol dire: portami il caffè a letto. Mia madre si è sempre rifiutata di farlo, e credo a buona ragione, a ragion veduta, quindi è proprio un gioco fra di noi, però ogni tanto sempre mi prepara il caffè quando le mando la tazzina, non me lo porta a letto ma me lo prepara, e anche quello è un bel caffè, perché in fin dei conti è un rapporto che si è solidificato e si è modificato dopo la morte di mio padre. E quindi è un modo anche per sentirci famiglia, sentirci figlio e mamma in una modalità diversa, più matura, più responsabile, ma non meno affettuosa.
E quindi il caffè non è solamente un'esperienza gustativa, è un'esperienza anche molto affettiva, un'esperienza geografica, e questo lo scopriamo nelle pagine del libro di Ivano Porpora, Nero e Bollente, Autobiografia del caffè, e che ci porta dalla Genesi fino ai giorni nostri, anzi, visto che ho citato la Genesi, tra la Genesi e l'Apocalisse c'è una tazza di caffè. Io l'ho trovata questa cosa straordinaria, veramente straordinaria, Ivano Porpora. Ma prima di salutarci, qual è il libro che leggi in questi giorni, ovviamente vicino a una tazza di caffè?
Guarda, sono giorni nei quali sto facendo letture molto particolari, curiose e strane, nel senso che io raramente leggo soltanto un libro, perché avendo diversi momenti nell'arco o della giornata o della settimana dedicati alla lettura, soprattutto adesso perché ho avuto grossi problemi di concentrazione durante il lockdown, allora mi concedo diversi momenti con diverse letture. Diciamo che stamattina ho finito di leggere un libro di Andrea Pazienza, un fumettista che trovo straordinario e che mi piace rileggere e scoprire in continuazione. Su questo sono un fan di Mandelstam, quindi ogni tanto mi rileggo le sue parole, perché ha una profondità insondabile e che è bello sondare proprio perché è insondabile. E poi sto rileggendo un libro di Paul Auster, adesso non ce l'ho qua sotto mano, ma quindi non posso ricordarmi il nome del libro, ma è una sorta di vecchio diario dei ricordi, anche in virtù del lavoro che sto facendo in questo momento, del romanzo che sto scrivendo, mi piace riportarmi a letture forti.
Paul Auster sicuramente una lettura forte, per non dire di Osip Mandelstam, e anche forte la lettura di Andrea Pazienza, che non è mai abbastanza conosciuto e riconosciuto. E intanto noi ringraziamo davvero Ivano Porpora del tempo che ci hai dedicato e per averci fatto bere un caffè nel giro del tempo che abbiamo attraversato insieme. Grazie davvero Ivano Porpora.
Grazie a voi davvero.